Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, traduzione di Lidia Zazzo.
Il nome di battesimo della principessa Dragomirov. Quando il conte e la contessa se ne furono andati, Poirot guardò gli altri due. «Come vedete», disse, «facciamo progressi». «Ottimo lavoro», approvò in tono cordiale Monsieur Bouc. «Quanto a me non mi sarei mai sognato di sospettare il conte e la contessa Andrenai. Confesserò di averli giudicati assolutamente hors de combat. Immagino che non ci siano dubbi sulla sua colpevolezza. È piuttosto triste, ma non la ghigliottineranno. Ci sono circostanze attenuanti. Qualche anno di prigione, ecco tutto».
«È davvero convinto che la contessa abbia commesso il delitto?»
«Amico mio, non c'è alcun dubbio. Ho pensato che i suoi modi rassicuranti avessero solo lo scopo di appianare le cose finché non ci tireranno fuori dalla neve e non potrà occuparsene la polizia».
«Non crede dunque a quanto ha affermato recisamente il conte sul suo onore, che la moglie è innocente?»
«Ma è naturale, mon cher, ma cos'altro avrebbe potuto dire? Adora la moglie e vuole salvarla. Ha mentito molto bene, proprio come un gran signore, ma come potrebbe non essere una menzogna?»
«Ebbene, ho avuto la netta impressione che potesse essere la verità».
«No, no, 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 no. Si ricordi del fazzoletto, quello chiude la questione».
«Oh, non sono tanto sicuro del fazzoletto. Io ho sempre detto che c'erano due possibilità riguardo alla proprietà di quel fassoletto».
Tuttavia, Monsieur Bouc si interruppe.
La porta in fondo alla carrozza si era aperta e la principessa Dragomirov entrò nel vagone ristorante. Venne dritta verso di loro e i tre uomini si alzarono in piedi. La signora si rivolse a Poirot.
«Credo che lei abbia un mio fazzoletto, monsieur», disse.
Poirot lanciò uno sguardo di trionfo agli altri due.
«E questo, madame?»
Le mostrò il quadratino di batista.
«È questo. Ha la mia iniziale in un angolo».
«Ma questa è la lettera H», disse Monsieur Bouc. «Mi scusi, ma il suo nome di battesimo è Natalia».
Lei lo guardò con freddezza.
«Esatto, monsieur. I miei fazzoletti hanno sempre l'iniziale in caratteri cirillici. H in russo è N».
Monsieur Bouc sembrò alquanto mortificato. C'era qualcosa in quella vecchia signora indomabile che lo faceva sentire confuso e a disagio. «Non ci ha detto che questo fazzoletto le apparteneva durante l'interrogatorio di stamattina?»
«Non me lo avete chiesto», replicò asciutta la principessa.
«La prego, madame, si sieda»,
disse Poirot. Lei sospirò. «Immagino che tanto valga», sedette. «Non è necessario farla lunga, signori. La vostra prossima domanda sarà come mai il fazzoletto è stato trovato per terra accanto al corpo di un uomo assassinato. Beh, la mia risposta è che non ne ho la più pallida idea».
«Non ne ha davvero la più pallida idea?» «Nel modo più assoluto.
Mi perdoni, madame, ma quanto possiamo fidarci della veridicità delle sue risposte?»
Poirot aveva parlato a voce bassissima. La principessa Dragomirov gli rispose sprezzante. «Immagino si riferisca al fatto che non le ho detto che Elena Andrenai era la sorella della signora Armstrong».
«In effetti ci ha deliberatamente mentito su questo argomento».
«Certo, e lo farei di nuovo. La madre è una mia amica. Credo nella lealtà verso i propri amici, la propria famiglia e la propria casta».
«E non crede nella necessità di fare tutto il possibile per promuovere gli scopi della giustizia?»
«In questo caso ritengo che la giustizia, autentica giustizia, sia stata fatta».
Poirot si sporse in avanti.
«Cerchi di capire il mio problema, madame. Posso crederle perfino in questa faccenda del fazzoletto? O sta proteggendo la figlia della sua amica?
Oh, capisco che cosa vuole dire.
Il suo volto si aprì in un sorriso sardonico.
Ebbene, la mia affermazione può essere facilmente provata, monsieur. Le darò l'indirizzo di chi mi ha fatto il fazzoletto a Parigi. Non avrà che da mostrare loro questo e le diranno che lo hanno confezionato su mia ordinazione più di un anno fa. Il fazzoletto è mio, monsieur. Si alzò in piedi. C'è qualche altra cosa che desidera chiedermi?
Pensa che la sua cameriera abbia riconosciuto il fazzoletto quando glielo abbiamo mostrato stamattina, madame?
Deve averlo riconosciuto.
Lo ha visto e non ha detto nulla?
Ah, bene. Questo dimostra che sa essere fedele anche lei.
E con un lieve cenno del capo uscì dal vagone ristorante.
Dunque era così, mormorò Poirot. Ho notato un'impercettibile esitazione quando ho chiesto alla cameriera se sapesse a chi apparteneva il fazzoletto. Non sapeva se riconoscere o no che era della padrona. Ma come si inserisce tutto ciò in quella mia curiosa idea centrale? Sì, potrebbe essere.
Ah, disse Monsieur Bouc, è una vecchia terribile quella.
Potrebbe aver ucciso Ratchet?
Chiese Poirot al dottore. Lui scosse il capo.
Quei colpi, quelli inferti con tanta forza da trapassare il muscolo, nessuno con un fisico così fragile avrebbe mai potuto vibrarli, mai.
Ma i più deboli?
I più deboli, sì.
Pensavo, disse Poirot, a quanto è accaduto stamattina, quando le ho detto che la sua forza consisteva nella volontà piuttosto che nel braccio. Si trattava in realtà di una trappola. Volevo vedere se si sarebbe guardata il braccio destro o il sinistro. Se li è guardati entrambi. Ma mi ha dato una strana risposta. No, non ho forza in questi, ha detto. Non so se dolermene o rallegrarmene. Oh, è una curiosa osservazione. Mi conferma nelle mie convinzioni su questo delitto.
Non ha risolto il problema di chi sia Mancino.
No. Fra parentesi, avete notato che il conte Andrenai tiene il fazzoletto nel taschino destro?
Monsieur Bouc scosse il capo. La sua mente ritornò alle rivelazioni sbalorditive dell'ultima mezz'ora. Bugie e ancora bugie, mormorò. Ma mi sbalordisce la quantità di bugie che ci hanno detto stamattina.
Ne scopriremo altre, disse allegro Poirot.
Ma lo pensa davvero?
Resterei molto deluso se così non fosse.
Tanta doppiezza è terribile, disse Monsieur Bouc. Ma a lei sembra piacere, aggiunse con un'aria di rimprovero.
Ha i suoi vantaggi, replicò Poirot. Se si mette chiunque abbia mentito a confronto con la verità, di solito finisce per ammetterla, eh? Spesso per pura sorpresa. Basta fare congetture corrette per ottenere questo effetto. È l'unico modo di procedere nel nostro caso. Scelgo un passeggero attorno, esamino la sua deposizione e mi dico se il tale o il tal'altro mentono, su quale punto mentono e perché. E mi rispondo che se mentono, se, notate bene, può essere solo per un certo motivo e su un certo punto. Lo abbiamo già fatto con successo con la contessa Andrenai. Continueremo a provare questo metodo su diverse altre persone.
E se quanto immagina si rivelasse falso, amico mio?
Oh, in tal caso almeno una persona sarà completamente libera da ogni sospetto.
Ah, intende procedere per eliminazione.
Proprio così.
E a chi tocca ora?
Tocca al Pukka Sahib, il colonnello Arbuthnot.
Il colonnello Arbuthnot viene interrogato per la seconda volta.
Il colonnello Arbuthnot era palesemente irritato di essere stato convocato per la seconda volta nel vagone ristorante. Il suo volto aveva un'espressione quanto mai minacciosa mentre lui si sedeva dicendo: «Ebbene,
mi scuso davvero di disturbarla una seconda volta», disse Poirot, «ma c'è ancora qualche informazione che penso sia in grado di darci».
«Davvero? Non credo proprio.
Tanto per cominciare, vede questo nettapipe?»
«Certo».
«È suo?»
«Non so, non ci metto il mio sigillo, sa».
«Si rende conto, colonnello Arbuthnot, di essere l'unico uomo fra i passeggeri della carrozza Istanbul-Calais a fumare la pipa?»
«Beh, in tal caso, probabilmente è mio».
«Sa dove è stato trovato?»
«Neanche per sogno».
«Presso il corpo dell'uomo assassinato».
Il colonnello Arbuthnot inarcò le sopracciglia.
«Potrebbe dirci, colonnello Arbuthnot, come può essere arrivato là?»
«Se intende chiedermi se l'ho lasciato io, la risposta è no».
«È mai entrato nello scompartimento del signor Ratchet?»
«Non ho mai rivolto la parola a quell'uomo».
«Non gli ha mai rivolto la parola e non l'ha assassinato?»
Le sopracciglia del colonnello si sollevarono di nuovo ironicamente. «Se così fosse, mi pare improbabile che io glielo venga a raccontare. Ma si dà il caso che io non abbia assassinato quel tipo».
«Ah, bene», mormorò Poirot. «Non ha importanza».
«Chiedo scusa?
Ho detto che non ha importanza».
«Oh!» Arbuthnot sembrò mortificato. Guardò Poirot a disagio.
«Perché vede», continuò l'ometto, «il nettapipe non ha alcuna importanza. Posso spiegarne la presenza in molti altri modi soddisfacenti».
Arbuthnot lo fissò stupito.
«Il motivo per cui volevo parlarle in realtà è completamente diverso», proseguì Poirot. «Forse la signorina Debenham le ha detto che io ho udito per caso alcune parole che le ha rivolto alla stazione di Konya?»
Arbuthnot non rispose.
«Le ha detto: non ora, quando sarà tutto finito, quando ce lo saremo lasciato alle spalle». «Sa a che cosa si riferissero quelle parole?»
«Mi dispiace, Monsieur Poirot, ma devo rifiutarmi di rispondere a questa domanda».
«Pourquoi?»
«Le suggerisco», disse freddamente il colonnello, «di chiedere alla stessa signorina Debenham il significato di quelle parole».
«È quello che ho fatto».
«E si è rifiutata di dirglielo?»
«Sì».
«Beh, in tal caso dovrebbe essere del tutto chiaro, perfino a lei, che le mie labbra sono sigillate».
«Non tradirà il segreto di una signora?»
«Beh, può metterla così, se preferisce».
«La signorina Debenham mi ha detto che si riferivano a una sua faccenda privata».
«Perché non accettare la sua parola?»
«Perché, colonnello Arbuthnot, la signorina Debenham è quella che si potrebbe definire una persona altamente sospetta».
«Sciocchezze», protestò il colonnello con calore.
«Non sono sciocchezze. Non avete proprio nulla contro di lei. Non il fatto che la signorina Debenham fosse l'istitutrice e dama di compagnia della famiglia Armstrong all'epoca del rapimento della piccola Daisy Armstrong?»
Per un attimo ci fu un silenzio di tomba. Poirot annuì con aria benevola.
«Come vede», disse, «sappiamo più di quanto lei pensi.
Se la signorina Debenham è innocente, perché ha tenuto nascosto questo fatto? Perché mi ha detto di non essere mai stata in America?»
Il colonnello si schiarì la voce.
«Beh, non è possibile che lei si sbagli?»
«Non mi sbaglio affatto.
Perché la signorina Debenham mi ha mentito?»
Il colonnello Arbuthnot alzò le spalle.
«Beh, farebbe meglio a chiederglielo direttamente. Continuo a pensare che lei si sbagli». Poirot alzò la voce e chiamò. Uno dei camerieri del ristorante arrivò dall'altro capo della carrozza.
«Vado a chiedere alle signore inglesi del numero 11 se vuole essere tanto gentile da venire qui».
«Bien, monsieur».
Il cameriere si allontanò. I quattro uomini rimasero seduti in silenzio. Il volto del colonnello Arbuthnot sembrava scolpito nel legno, tanto era rigido e impassibile. Ritornò il cameriere.
«La signora viene subito, monsieur».
«Grazie».
Pochi minuti dopo
entrava nel vagone ristorante Mary Debenham. L'identità di Mary Debenham. Non aveva il cappello. Teneva la testa alta in atteggiamento quasi di sfida. L'onda dei suoi capelli sulla fronte e la curva delle narici facevano pensare alla figura di prua di una nave che fendesse coraggiosamente le onde impetuose. In quel momento era bella. I suoi occhi si rivolsero per un attimo a Arbuthnot, solo per un attimo.
«Vuole parlarmi?» chiese a Poirot. «Voglio domandarle, mademoiselle, perché stamattina ci ha mentito?»
«Ha mentito? Non so di cosa parli. Ci ha nascosto il fatto che all'epoca della tragedia Armstrong lei abitava in quella casa.
Mi ha detto di non essere mai stata in America.»
La vide vacillare per un attimo e subito riprendersi.
«Sì», disse, «è vero.»
«No, mademoiselle, era falso, non mi ha frainteso. Intendevo dire, è vero che le ho mentito.»
«Ah, e lo riconosce?»
Le sue labbra si curvarono in un sorriso. «Certamente, dal momento che lo ha scoperto.»
«Quantomeno è sincera, mademoiselle. Sembra che non mi resti altro da fare.» «Beh, in effetti è vero. Adesso, mademoiselle, posso chiederle perché ci ha nascosto la verità.»
«Credevo che il motivo saltasse agli occhi, Monsieur Poirot.»
«Non salta ai miei, mademoiselle.»
«Devo guadagnarmi la vita», disse lei, con voce pacata, priva di emozione, con una sfumatura di durezza.
«Vuole dire?»
La donna lo guardò dritto in volto. «Che cosa sa lei, Monsieur Poirot, della lotta che si conduce per ottenere e mantenere un impiego decente? Crede che una ragazza che è stata fermata perché coinvolta in un caso di omicidio, il cui nome e le cui fotografie sono state stampate sui giornali inglesi, crede che una qualsiasi signora inglese della classe media sarebbe disposta ad assumere questa ragazza come istitutrice della figlia?»
«Oh, non vedo perché no, se non ha alcuna colpa.»
«Oh, colpa. Non si tratta di colpa, ma di pubblicità. Fino a questo momento, Monsieur Poirot, io ho avuto successo nella vita. Ho avuto posti di lavoro piacevoli e ben remunerati. Non avrei rischiato la posizione che avevo raggiunto senza un buon motivo per farlo.
Mi azzarderò a suggerire, mademoiselle, che io sarei stato miglior giudice della cosa.»
Lei alzò le spalle. «Mi avrebbe potuto aiutare, per esempio, nell'identificazione.»
«Che cosa intende dire?» «È mai possibile, mademoiselle, che non abbia riconosciuto nella contessa Andrenai la sorella minore della signora Armstrong, di cui lei stessa è stata istitutrice a New York?»
«La contessa Andrenai? No», e scosse il capo. «Potrà sembrarle incredibile, ma io non l'ho riconosciuta. Era ancora una ragazzina quando stavo con loro. Sono passati più di 3 anni.» «Beh, in effetti la contessa mi ricordava qualcuno.» «Sì, ma mi chiedevo chi. Ha un aspetto così esotico. Oh, non l'avrei mai messa in relazione con la scolaretta americana.» «È vero che l'ho guardata solo superficialmente quando è entrata nel vagone ristorante.»
«Ho notato i suoi abiti più della sua faccia.»
E sorrise. «Alle donne capita. E poi, beh, avevo i miei pensieri.»
«Non vuole rivelarmi il suo segreto, mademoiselle?» La voce di Poirot era dolce e persuasiva. «Non posso, non posso», disse lei a bassa voce.
E a un tratto, senza preavviso, crollò, nascondendo il volto tra le braccia e piangendo,
come se le si spezzasse il cuore.
Il colonnello balzò in piedi e si fermò impacciato accanto a lei.
Io, guarda un po', si interruppe e voltandosi lanciò uno sguardo minaccioso a Poirot.
La farò a pezzi, piccolo sporco ficcanaso, disse.
Monsieur, protestò Monsieur Bouc. Arbuthnot si era voltato di nuovo verso la ragazza.
Mary, in nome di Dio. Lei balzò in piedi. Non è nulla.
Sto bene.
Non ha più bisogno di me, vero, Monsieur Poirot?
Beh, se così fosse, dovrà venire a cercarmi. Che figura da shock.
Che figura da sciocca sto facendo?
E corse fuori dal vagone.
Arbuthnot, prima di seguirla, si voltò di nuovo verso Poirot.
La signorina Debenham non ha niente a che fare con questa faccenda. Niente! Mi sente bene? E se la importunerà in qualsiasi altro modo, dovrà fare i conti con me. E uscì a grandi passi.
Mi piace vedere gli inglesi arrabbiati, disse Poirot. Sono molto divertenti, eh? Più sono emozionati, meno controllano il proprio linguaggio.
Ma Monsieur Bouc non era interessato alle reazioni emotive degli inglesi. Era traboccante di ammirazione per l'amico.
Mon cher, ah, vous êtes épatant, gridò.
Ha indovinato un'altra volta. Sei formidabile.
Ah, è incredibile come le vengono in mente certe cose, disse il dottor Constantin con ammirazione.
Oh, questa volta non rivendico alcun merito. Non ho indovinato.
Praticamente me lo ha detto la contessa Andrenai.
Ma no.
Ah, si ricorda che le ho chiesto della sua istitutrice o dama di compagnia? Avevo già deciso che se Mary Debenham era coinvolta nella vicenda, doveva occupare un posto del genere in famiglia.
Sì, ma la contessa Andrenai le ha descritto una persona completamente diversa.
Ah, proprio così. Una donna alta, di mezz'età, con i capelli rossi.
È esattamente l'opposto della signorina Debenham, tanto da colpire l'attenzione.
Ma poi ha dovuto inventare in fretta un nome ed è stato qui che un'inconscia associazione di idee l'ha tradita. Ha detto signorina Freebody, se si ricorda.
Sì.
Eh bien, forse non lo sa, ma a Londra c'è un negozio che fino a poco tempo fa si chiamava Debenham and Freebody. Con il nome Debenham in testa, la contessa ne ha cercato in fretta un altro e il primo che le è venuto in mente è stato Freebody. E naturalmente ho capito subito.
Ecco un'altra bugia. Ma perché mentire?
Probabilmente sempre per la lealtà. Rende le cose un po' difficili.
Ma fu, proruppe Monsieur Bouc con veemenza. Ma dicono tutti bugie su questo treno.
È quello che scopriremo, disse Poirot.
Massimo Popolizio ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.